L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
E questo è proprio Darwin, benvenuto a tutti e a tutte e ciao a te Chiara.
Ciao, ciao Federico, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. Senti Federico, oggi voglio partire così, dicendoti proprio due numeri due. Fino a 20 anni fa eravamo in grado di riciclare circa 1 milione circa di tonnellate di carta e cartone. Oggi, grazie appunto alla raccolta differenziata capillare, siamo a 3,5 milioni di tonnellate, vuol dire 3 volte tanto, siamo diventati 3 volte più bravi.
In tema di economia circolare, in questa puntata cerchiamo di descrivervi al meglio l'efficienza e le potenzialità di uno dei settori più performanti nel nostro paese, la filiera della carta.
Nel 2019 abbiamo riciclato l'81% degli imballaggi di carta e cartone, che in Europa ci posizioniamo tra i paesi più virtuosi, siamo tra i più bravi.
E tra l'altro ci stiamo avvicinando all'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030, che è il riciclo dell'85% della carta che arriva alla raccolta differenziata.
Dobbiamo andare lì. Allora, capiamo insieme bene come il sistema di recupero e gestione di questi milioni di tonnellate di materiali possono essere ovviamente recuperate in maniera efficiente. Ed è qui con noi Vittorio Coda, che è professore emerito all'Università Bocconi e presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto per i Valori d'Impresa. Benvenuto, Coda.
Un saluto a tutte.
Lei è un economista. Ci spiega come funziona la circolarità dell'economia circolare, magari con qualche esempio.
Quando si parla di economia circolare, si intende una economia che considera i rifiuti una risorsa e che è tesa a trasformare i rifiuti in una materia prima che può essere ulteriormente lavorata. Naturalmente, per operare questo passaggio da rifiuti a materia prima, occorre svolgere certe attività economiche, che sono le attività di raccolta dei rifiuti e poi di trattamento dei rifiuti. Trattamento dei rifiuti e poi dopo della loro convogliamento alle industrie che li lavorano e fanno prodotti. Per capire bene perché l'economia circolare si chiama circolare e quindi toccare con mano questa circolarità, penso che possa essere molto utile l'esempio del modello circolare degli imballaggi a base cellulosica. Allora, tutto il discorso parte da noi che siamo consumatori, no? Siamo consumatori di prodotti che sono imballati. Questi imballaggi diventano dei rifiuti. Allora, qui sono in gioco milioni e milioni di persone, no? Noi siamo chiamati non a considerarli rifiuti, con il che andrebbero a finire o in discarica o in un inceneritore, ma noi siamo chiamati a rispondere all'appello dei comuni a fare la raccolta differenziata. Dopodiché questi rifiuti, i comuni, e qui parliamo di 8.000 comuni, i comuni li devono inviare agli impianti di gestione dei rifiuti, cioè delle piattaforme che trattano questi rifiuti, no? Operano una prima selezione e producono quello che si chiama il macero. E qui sono altri centinaia di operatori che sono chiamati in causa. Il macero lo inviano a che cosa? Alle cartiere che lo trasformano.
Lo ritrasformano, certo.
In carta e cartone. La carta e cartone poi è inviata a una miriade di imprese, è inviata alle cartotecniche che producono nuovamente imballaggi di carta e cartone, però possono andare anche a tanti altri tipi di imprese, non solo alle cartotecniche, ma anche alle imprese che producono libri con carta e cartone, no? Anche i designer si sono adoperati a inventare dei prodotti di carta e cartone riciclate.
Diciamo che anche questa materia prima seconda acquisisce un vero e proprio valore economico, corretto professore?
Certo, è un valore economico, perché invece di andare a finire nell'inceneritore o nella discarica, questa qui è una materia prima, quindi è seconda e quindi ha un valore economico. È chiaro che le imprese che comprano questa materia prima seconda per trasformarla in prodotti, è chiaro che vedono un'opportunità. Il cerchio si chiude con gli utilizzatori, per cui non so, ci sono imprese come Barilla che producono dei prodotti che sono confezionati con questo e noi andiamo a comprare al mercato e così si chiude il cerchio.
Certo. E lei ha citato appunto tutti gli attori, i protagonisti di questa filiera che rende diciamo questo circolo virtuoso. Ecco, perché esiste una responsabilità, lei proprio si occupa anche di questo, delle imprese, degli imprenditori e dei consorzi nella gestione di questa diciamo circolarità. C'è proprio una responsabilità che viene dettata un po' dall'Europa e un po' anche dal sistema dei consorzi che noi abbiamo in Italia.
Tutto questo sistema circolare, no? Prendendo come esempio quello della carta e cartone, non funziona automaticamente, ovviamente. Cioè, com'è possibile coordinare milioni e migliaia di operatori che sono coinvolti in questo circolo? Avviene grazie a dei meccanismi che sono meccanismi di mercato e regole istituzionali. Diciamo, alla base, all'origine di questa economia circolare c'è una direttiva dell'Unione Europea che è stata molto bene recepita in Italia nel 1997 dal decreto Ronchi. Oltre a essersi delle regole da rispettare, ci vuole qualcheduno che sorvegli perché queste vengano effettivamente rispettate. Nel caso dell'economia circolare, il consorzio Comieco è quello che garantisce il rispetto delle regole istituzionali e delle regole di mercato che assicurano il coordinamento di tutti questi attori che sono coinvolti nel circolo, nell'economia circolare medesima.
Grazie davvero professore per questo racconto, davvero buonissimo lavoro.
Va bene, anche a voi buon lavoro.
E ora continuiamo a parlare del recupero e del riciclo e capiamo invece come sia possibile dal punto di vista tecnico e tecnologico con Irene Bonadies. Intanto benvenuta.
Grazie, un saluto a tutti.
Lei è ricercatrice dell'Istituto per i Polimeri, i Compositi e i Biomateriali del CNR e quindi le diamo ovviamente un benvenuto qui a Darwin e continuiamo a parlare appunto del recupero, Federico.
Il problema è questo, che si tende a pensare che la carta sia la carta, cioè la vediamo da tutte le parti, ma sostanzialmente è quella roba lì. In realtà, invece, tra una carta per giornali e una carta che viene utilizzata per avvolgere, per esempio, il formaggio, che da una parte è carta verso l'esterno, ma all'interno è plastificata e tutte le altre possibili declinazioni, insomma si ha a che fare con materiali molto diversi uno dall'altro. Allora dal punto di vista fisico-chimico che cosa significa questo per quanto riguarda il riciclaggio? Se pensiamo a certe confezioni di biscotti c'è il cartoncino, poi c'è addirittura una parte che è argentata,
uno strato di alluminio,
strato di alluminio e poi c'è della carta e poi c'è magari un cartone intorno al pacco che è più robusto.
I famosi materiali compositi, ecco, che voi studiate.
Sì, precisamente quelli sono poliaccoppiati per quanto riguarda la carta che si usa ad esempio per i biscotti o per i succhi di frutta.
Cioè vuol dire che sono accoppiati due materiali diversi, vuol dire questo, poliaccoppiati?
Certo, due o più materiali diversi. Nello specifico, ad esempio dei succhi di frutta, abbiamo la carta, la plastica e uno strato di alluminio che infatti lo si vede proprio. In altri ad esempio contenitori abbiamo solamente la carta e la plastica, quelli ad esempio del latte. C'è solamente carta e plastica.
Come si gestiscono? Nel senso che ovviamente noi li smaltiamo, ad esempio il Tetra Pak nel mio comune viene smaltito nella plastica, in alcuni comuni nella carta, però poi chi lo gestisce si occupa del, come dire, disaccoppiamento, è corretto? E voi studiate proprio, diciamo, queste tecniche?
Sì, è corretto assolutamente. Infatti il conferimento della carta poliaccoppiata dipende da comune a comune perché è legato poi al processo successivo che avviene nei siti di recupero, negli impianti di recupero. Non tutti sono adatti a trattare la carta appunto combinata con la plastica e l'alluminio, perché bisogna separare i diversi strati tra di loro in modo tale da poter poi avviare cicli diversi che prevedono quindi il recupero della frazione cellulosica, quindi della carta, il recupero della frazione polimerica e il recupero della frazione metallica e quindi dell'alluminio.
Ecco, ma sembra impossibile riuscire a separare dalla carta esterna quella plastichetta appiccicata che c'è per tenere meglio il formaggio. Sono una cosa sola, invece tecnicamente voi avete capito e avrete dato indicazioni appunto per queste tecnologie che è separabile.
Sì, non sono una cosa sola, anche se sono intimamente ovviamente connesse ed è impossibile per noi consumatori separarla, ad esempio quella di formaggi o anche i poliaccoppiati, quindi quelli usati per il latte o i succhi di frutta, necessitano dei trattamenti più specifici che devono essere fatti appunto negli impianti di recupero, perché per separare la cellulosa dalla plastica c'è bisogno di prima di tutto tanta acqua, perché è la cosa magari principale per eliminare le fibre di cellulosa, per allontanare le fibre di cellulosa. E poi c'è bisogno anche di alcuni composti chimici che servono a separare ad esempio lo strato di plastica da quello di alluminio e anche per separare quello di plastica dal strato di carta. Quindi sono tutti processi che devono avvenire ovviamente negli impianti di recupero, che richiedono l'utilizzo di solventi, l'utilizzo di temperatura e che vanno ottimizzati in modo tale da poter recuperare quanta più carta e quanta più plastica possibile, in modo da poterla poi successivamente riutilizzare nei diversi canali.
Separatamente.
Infatti cioè, questo è molto importante, nel senso che chimicamente, fisicamente, è possibile separarli, quindi vengono separati e vengono conferiti poi a ognuno, ovviamente per il proprio materiale, per il proprio settore, quindi possono essere riciclati. Questa è un'informazione molto importante, appunto voi ovviamente studiate anche questo tipo di tecnologie proprio per questo, per rendere al massimo efficiente il recupero e il riciclo di qualsiasi materiale.
All'incirca sì, qualsiasi materiale. Noi abbiamo anche però valutato la possibilità di riutilizzare il materiale, appunto il poliaccoppiato, così com'è, senza separarlo, perché ovviamente uno deve valutare un po' tutte le strade possibili e capire quale poi è quella più conveniente, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista ambientale. E quindi noi abbiamo valutato anche proprio la possibilità di utilizzare il materiale così com'è, quindi tutti gli strati, polietilene, carta e alluminio, per realizzare nuovi materiali. Siamo appunto andati a vedere le proprietà meccaniche di questo nuovo materiale, le proprietà barriera, quindi permeabilità all'acqua e ai gas. Siamo andati a vedere anche le proprietà di biodegradabilità di questi nuovi materiali. E ovviamente per ogni cosa ci sono sempre dei vantaggi e degli svantaggi. Nel processo poi complessivo uno valuta in base appunto alle diverse situazioni quello che è più conveniente, perché ad esempio appunto si possono realizzare materiali compositi, così come anche nel cemento viene utilizzato il poliaccoppiato come rinforzante, come filler, quindi ci sono diverse situazioni in cui il materiale può essere riutilizzato così com'è.
Da un'altra parte, cioè lei non ci sta dicendo che l'involucro dei succhi di frutta deve ritornare ad essere involucro dei succhi di frutta, con queste sue proprietà cartoplastiche, diciamo così, può finire da tutt'altra parte, per esempio, e in modo proficuo in edilizia.
Certo, sì, non può tornare ad essere quello che era proprio così in maniera diretta, perché i materiali riciclati non sempre vengono riutilizzati per il contatto con gli alimenti.
Col cibo,
nuovamente.
Certo.
Però assolutamente può essere riutilizzato come materiale per sia rinforzante di altri polimeri, sia appunto all'interno del cemento.
Non so se ha senso questa domanda, ma qual è l'operazione più difficile, la grana più grossa che c'è in questo mondo di multicarta da riciclare? C'è qualcosa che crea particolarmente problemi?
Beh, la separazione delle varie fasi è comunque una cosa un po' problematica e delicata, perché bisogna ottimizzarla in modo tale che non sia troppo dispendiosa. Appunto, utilizzare dei solventi richiede dell'energia e comporta anche un impatto ambientale, allora bisogna ottimizzarla in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzo dei solventi, fare in modo di riutilizzare questi solventi all'interno di un ciclo chiuso, poi fare in modo di separare quanto più possibile le diverse frazioni, quindi quella cellulare da quella polimerica. Questo è quello, lo scoglio più grande,
più grosso.
Questo è anche il motivo per il quale non in tutti i comuni si può conferire il poliaccoppiato con la carta, ad esempio, perché
certo,
non tutti gli impianti di recupero che solitamente trattano la carta sono attrezzati per trattare anche il multistrato, proprio perché non è un'operazione così immediata, così semplice, bisogna essere attrezzati a farlo e farlo nella maniera più efficiente possibile.
Ecco, in termini di economia circolare, appunto, perché noi rimaniamo sempre su questo tema di circolarità virtuosa, quello che ci diceva è anche l'attività che voi fate è anche questa, cioè trovare nuovi materiali per offrire, come dire, una nuova opportunità ai materiali, insomma, che scartiamo, che noi buttiamo nella differenziata.
Sì, l'attività di ricerca sui materiali da riciclo è, diciamo, all'ordine del giorno nel nostro istituto e, diciamo, nel mondo, perché è fondamentale sempre più mettere a punto delle strategie che permettano di riutilizzare i materiali, appunto, provenienti dalla raccolta differenziata o anche materiali provenienti da scarti di varia natura. Nel nostro istituto noi, ad esempio, facciamo attività di ricerca anche su materiali che contengono scarti di lignocellulosici, quindi dalla lavorazione di piante o altre materie prime che provengono da vari cicli produttivi. Quindi l'attività di ricerca sui materiali e soprattutto la messa a punto di nuovi materiali a partire da scarti è fondamentale ed è una cosa che va sempre di più ottimizzata.
Sì, poi in particolar modo, adesso parlando di cellulosa, anche per altri materiali così, ovviamente non sono riciclabili all'infinito, per cui appunto la cellulosa dopo un po' decade, mi pare abbiamo un tasso di riciclabilità del 60%, grosso modo, per cui dobbiamo essere bravi a riutilizzarli, magari non sempre con oggetti usa e getta, ecco, ma oggetti che magari possono avere una vita più lunga, come diceva prima, per comporre ad esempio dei pannelli di edilizia e così via.
Sì. Assolutamente, bisogna tener conto anche di questo, che nessun materiale è riciclabile all'infinito o quasi.
Chiaro.
Di sicuro la cellulosa può essere riciclata tante volte, ma prima o poi le fibre si degradano, diventano troppo piccole e quindi non perdono le loro proprietà, così come anche la plastica, se riciclata troppe volte si degrada, perde le sue proprietà iniziali ed è difficile darle una nuova vita. Soprattutto poi bisogna anche considerare che spesso nel mettere a punto un nuovo materiale a partire dai materiali riciclati si creano nuove combinazioni di materiali che poi a loro volta possono essere un po' difficili da riciclare. Quindi
è una storia infinita.
Da disaccoppiare.
Sì, praticamente si ritorna al problema poi di separare le diverse frazioni. Quindi in realtà il discorso è molto ampio e sicuramente parte dal fatto che bisogna riutilizzare quanto più possibile qualunque cosa, prima poi di dargli una nuova vita attraverso le diverse strategie di riciclo.
Va bene, quindi anche in un settore così tradizionale come quello della carta in realtà c'è tantissima ricerca e tantissima innovazione. Grazie davvero, buonissima ricerca allora, Bonadies.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Sì, certo, cioè è un circolo che può diventare vizioso.
L'economia circolare viziosa.
Esatto.
Ok, questa puntata termina qui, Federico. Noi ci sentiamo presto per una nuova puntata di Darwin. Tutte le puntate precedenti, ormai lo sapete, le trovate su www.radio24.it. Ciao Fede.
Ciao Chiara, un saluto a tutte e a tutti.
In collaborazione con Comieco, il consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone.